Francamente, il punto sul territorio.
Il punto sullo territorio. Oggi parliamo di un problema molto molto attuale. Per la verità se ne parla da anni. Parliamo dei consorzi di bonifica. E che cosa è avvenuto? È avvenuto che c'è stato lo stop, no? C'era stato lo stop anche degli avvisi, delle stesse ingiunzioni da parte del consorzio. Poi per quanto riguarda i contributi di bonifica non versati, mi pare per l'anno 2014-2015. Ma voglio fare un passo indietro e saluto l'ospite di studio in Regione Antonio De Franco, che più volte in questi anni si è battuto proprio sul tema dei consorzi di bonifica. E la domanda, prima di entrare nel merito, è quello di specificare alla gente i consorzi di bonifica sono nati per quale ragione? Iniziamo da lì.
Per eseguire il miglioramento fondiario, cioè per fare in modo che i terreni fuori dalle città, nell'ambiente rurale, fossero bonificati, fossero dissodati e utilizzabili a scopi agrari o di allevamento, una esigenza ormai superata ampiamente. Possiamo fare l'esempio, ad esempio.
Da quanti anni stanno,
esistono i consorzi? Esistono dal 1927-28, perché fu uno strumento utilizzato per assorbire come manodopera i reduci della prima guerra mondiale. Infatti si chiamava ONC, no? Opera Nazionale Combattenti. Poi i consorsi di bonifica presero il posto dell'ONC e con una legge quadro del 1933, che è quella di riferimento attualmente anche per i criteri di imposizione dei contributi di bonifica, il famoso Regio Decreto 215.
Allora, già la stessa parola poi lo dice, no? Consorzio di bonifica, significa che bisogna bonificare qualcosa.
Infatti.
In tutti questi, adesso lasciamo stare l'ultimo periodo, gli ultimi anni, ma in questi lunghissimi anni, le bonifiche sono state effettuate?
Beh sì, come no, pensiamo a tutta l'area di Brindisi, tra tutta la zona del Cillarese, a nord di Brindisi, Palmarini, poi a sud di Brindisi verso Tuturano, va bene, quelle sono ampie aree che poi col decentramento regionale le competenze passeranno alle regioni e sono state fatte tutte le assegnazioni, sono ancora in corso. Qualche anno fa la regione ha assegnato ancora terreni in via definitiva delle bonifiche fatte, però parliamo 80-90 anni fa. Quindi la zona di Brindisi è importante. Poi abbiamo le zone di Metaponto, tutta l'area a nord-ovest di Nardò, no? Il villaggio Resta, Boncore, tutta la zona prima di Porto Cesario, a Porto Cesario venendo da qui.
Tanto per intenderci, per chi ci ascolta, salutiamo i radioascoltatori di Radio 85 e successivamente in differita ci vedranno di Antenna Sud 85.
Sì, allora. E quindi poi abbiamo tutta la zona importantissima, molto ferace dal punto di vista produttivo, del Metapontino, quindi molto 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 è stato fatto. Nel Foggiano abbiamo vastissime aree di bonifica, però tutto questo lavoro si è completato negli anni 60 del secolo scorso.
Ricordo, perché a chi ci sta ascoltando in questo momento vengono subito in mente le battaglie che sono state fatte e sono partite anche da Francavilla Fontana, ma in generale in tutta la Puglia, no? Perché io faccio delle domande e già so le risposte, però intanto lo facciamo a beneficio di chi ci ascolta in questo momento, che magari è a digiuno di certe cose. Perché poi ci sono state tante lotte, tante iniziative anche tra virgolette di protesta in questi anni?
Il discorso è abbastanza molto, molto delicato e molto complesso. Le battaglie a cui fa riferimento tu, che sono quelle degli anni 90, quelle hanno portato a una situazione definitiva che ha visto la Puglia come punta avanzata del decentramento amministrativo. quando fu fatta la legge di riforma del 2003, col decentramento amministrativo, con le competenze esclusive ai comuni per la difesa del suolo, sì, sì. No? La difesa del suolo.
Io per intendi, per chi ci ascolta, praticamente adesso è tutto in mano alla regione.
Tutto in mano ai comuni addirittura ai comuni. E allora, quando fu fatta quella normativa, quel famoso articolo 16 della legge 4 del 2003, si applicò il decentramento amministrativo in una maniera particolare, dando voce in capitolo esclusivamente ai comuni gestori del, ed è stata una cosa
e che i comuni avevano la forza anche
voglia, l'hanno avuta e hanno fatto bene perché dal 2003 al 2004 sino al 2012 tutti i più annosi problemi di idrogeologici, facciamo l'esempio della provincia, sì, di Brindisi, sì, che c'è più vicina, va bene, sono stati risolti proprio grazie all'attribuzione delle competenze ai comuni. Pensiamo alla subsidenza di Mesagna, no? Nella zona del Carmine, sì, a Mesagna, che si allagava, è stata eliminata grazie al fatto che il comune ha preso in mano la gestione della soluzione del problema. Il consorzio di bonifica invece faceva allagare Mesagna ogni anno. Pensiamo al canale Patria, al canalicchio, sì, canale Patria, sì, con quella povera questura che poverita, se ci sono problemi ubicata, ogni anno, il problema si è risolto con le casse, con le aree golenali create, ma quando è stato il comune a fare le opere. Va bene, ma parliamo di Francavilla, visto, no? Sì. Francavilla, il ripristino per evitare gli allagamenti alla via di Grottaglia, no? Sì. Ricordiamo, sì, l'ultima alluvione 1996, ma il ripristino del canale Pendinelle, sì, affluente del canale Reale, per eliminare gli allagamenti più a sud, sulla via di Grottaglia, è stato fatto con stazione appaltante il comune. Ad esempio, quel lavoro è costato al comune, con contributi pubblici dell'area vasta, 2 milioni e 300 mila euro. Secondo i programmi e progetti del consorzio di bonifica, una sistemazione idrogeologica di quel tipo veniva a costare 8 milioni di euro. Va bene. Solamente che il comune, nel giro di 12 mesi, ha risolto il problema ed è definitiva la soluzione del problema. Infatti, c'è lo scorrimento delle acque, tra l'altro, ridotto anche il rischio idrogeologico nella città, del famoso R4, perché
parliamo del quartiere Musicisti di Via Refice.
Sì, Via Refice, perché stombando il canale l'acqua va meno in pressione e quindi la fuoriuscita delle acque da Via Refice avviene con più facilità, fermo restando però che c'è bisogno della spinta dell'acqua, per cui esatto, il comune ha ricevuto delle somme. Ora, se noi attendessimo i consorzi di bonifica per fare tutti questi lavori, ce ne sono altri, c'è il canale in Focaciucci tra San Pietro e Torchiarolo, pure problemi seri di esondazione che sono stati risolti, c'è l'allagamento alla periferia nord di Latiano da parte del canale Reale, problema risolto, ma sempre con il comune, perché l'area golenale creata lì Latiano l'ha fatto il comune.
Ecco, ragioniere.
Quindi sono tutte queste opere 10 anni di grandissima attività che abbiamo risolto i problemi eliminando, esautorando i consorzi
l'uomo della strada. Sì. Pierluigi, il nostro tecnico, si chiederà poi a un certo punto: ma se tutti questi interventi, grazie a Dio, li hanno fatti i comuni
con molta più efficacia,
solerzia e quant'altro, il compito dei consorzi poi si sta esaurendo, non lo so, cioè i benefici poi alla fine.
E il problema grosso di quello che è avvenuto tra il 2012 e il 2015 tra l'amministrazione regionale Vendola e l'amministrazione regionale di Emiliano è stato che la politica ha abdicato al suo dovere, tutte le funzioni si è lasciato ai burocrati del comparto regionale che si interessava di questa problematica dei consorzi.
Ma i burocrati però non vivono la realtà operativa.
Ma non solamente non vivono la realtà, ma se il burocrate tu non lo metti sotto il controllo, non lo metti, esonda, va oltre, si prende anche quello che non gli tocca.
È un po' come le opere pubbliche, facciamo un esempio di Francavilla, via Michele Imperiale, lì c'è stato qualcuno, l'ufficio tecnico anche si è interessato, il Presidente del Consiglio Comunale ha detto: vabbè, ma questa strada deve essere fatta a regola d'arte. parte, c'è l'impegno dell'acqua dolce, dice controllare... lo faremo.
Quando devi dare le direttive, devi verificare che le direttive si applichino.
Qui ci deve essere sempre qualcuno che controlla, giusto?
È chiaro, ma non solamente, ma qui sul problema della bonifica in regione è mancata proprio la direttiva politica. Si è delegato i funzionari apicali, va bene, dei diversi assessorati, e gli si è detto fate come volete. Andate. Questi qua hanno pensato bene di fare una restaurazione tornando ai vecchi appaltifici di 20 anni prima, va bene?
Ma la gente a un certo modo si è arrabbiata.
È ovvio, perché il problema è questo. Non c'è nessuna utilità che questi consorsi di bonifica, facendo un'intermediazione burocratica in più, agiscano sul territorio, perché si è visto che i comuni sono in grado di farlo da loro. Le somme destinate per la difesa del suolo e per il rischio idrogeologico, si è dimostrato che gestendolo direttamente alla stazione appaltante del comune sono gestiti molto ma molto più efficacemente. Ora, che sono stati ripristinati l'attività di questi enti di bonifica, e la regione ha detto se dovete fare qualche cosa rivolgetevi ai consorsi, e adesso queste somme che dobbiamo pagare vanno a finire che sono una forma che i proprietari, gli agricoltori devono aiutare la regione per consentire che questo meccanismo si attivi.
E mo arriviamo.
Perché dal 2013 non hanno fatto. Benissimo. Non avevano i soldi per fare nulla.
Beh, ragioni, abbiamo esaurito la prima parte, adesso entriamo nel cuore della seconda parte, nel noccio del problema. Intanto linea regia per alcuni consigli pubblicitari. Allora, parliamo dei consorsi, l'utilità, abbiamo fatto un po' la cronistoria, sia pure in pillole, dato anche il tempo risicato a nostra disposizione, e oggi, ora veniamo, diciamo, al cuore centrale, al problema. Perché? Perché ci deve essere anche, perché poi tra l'altro in tutto il carteggio che c'è in questo momento, ci deve essere anche, voglio dire, prima di contestare, no? Quando ti arriva la cartella del consorzio di bonifica dell'Arnio, ad esempio, e bisogna contestare, bisogna anche provare che quei terreni, insomma l'uso, la proprietà, i benefici che magari qualcuno ha ottenuto anche dallo stesso consorzio, quindi bisogna dare la prova. E il ragioniere De Franco, che da anni, ripeto, segue questa questione, ha fatto una sorta di vademecum, è possibile, è consultabile, insomma, su internet, su Facebook, queste indicazioni operative, proprio riguardo il titolo La prova del beneficio al fine di stabilire la sussistenza del potere impositivo in capo al consorzio di bonifica, cioè se effettivamente quella tassa è dovuta o meno.
Sì.
Però purtroppo stiamo sempre lì, è il cittadino che deve dimostrare.
Beh sì, per delle ragioni che sarebbero troppo tecnicismo da spiegare.
Spieghiamo un attimino diciamo quello che l'iter, diciamo, di questa perizia che si dovrà fare.
Allora, innanzitutto diciamolo, perché se parlassimo di altro, non so, di IVA, di dichiarazione dei redditi, di IRPEF, eccetera, dire che non si paga una cosa è reato.
Esatto.
Allora, noi stiamo parlando di contributi di bonifica. Per i contributi di bonifica, una antica ma importantissima ancora operativa Cassazione a Sezione Unite, la 877 dell'83, instaura il diritto soggettivo all'esonero, per cui il non pagare quelle cartelle, quelle richieste di pagamento diretto di contributi di bonifica, non è uno sciopero, non è una protesta, eccetera, ma è il primo atto per tutelarsi. Perché il pagamento è una forma di riconoscimento, in qualche modo, come lo chiamano gli avvocati, un comportamento concludente. Cioè, è come se io accettassi che ci sono delle opere che hanno portato un vantaggio fondiario sul mio terreno e pago. Quindi è fondamentale fermare il pagamento, non pagare, è importantissimo, altrimenti non ci si può tutelare.
Sì.
Ora, rispetto alle situazioni che abbiamo, obiettivamente questi contributi di bonifica dopo il 2014-2015 sono tutti affetti da nullità, c'è carenza del potere impositivo degli enti di bonifica, le somme non sono dovute. Perché? Perché i consorsi di bonifica non hanno fatto, ancora oggi, l'ultima riunione in Commissione Consigliare Agricoltura, 18 febbraio 2021.
Ecco, ce l'ho proprio qui la nota, perché nella nota dice: consorsi di bonifica e commissariati impongono nuovamente il tributo 630 all'operazione di dubbia costituzionalità secondo Confagricoltura Puglia, poiché nessun agricoltore del Salento e del centro della regione sarebbe tornato a ricevere benefici delle opere stradali di abbandono. Di parere contrario l'assessore Pentassuglia.
Dubbia costituzionalità è un eufemismo, sono proprio abusi, sono abusivi quei contributi.
Io voglio ricordare
perché
per chi
il beneficio deve essere dovuto a un'azione già intrapresa, già eseguita.
Ecco, io giusto per far capire chi ci ascolta in radio, poi attraverso anche l'emittente televisiva, che in Puglia ci sono questi quattro consorsi di bonifica commissariali del centro e del sud della regione: Arneo, Stornara, Tara, Ugento, Lifoggia e Terre da Puglia. E qui non ci sarà nessuna revoca o sospensione del pagamento emesso da questi enti di bonifica.
Ma il ragionamento che è stato fatto, a cui tu ti riferisci, del 18 febbraio, è una cosa veramente che o piangi o ridi, cioè nel senso, alla fine quel povero Pentassuglia si è preso questo Pentassuglia, cioè povero nel senso, però anche ipocrita, perché devi servire i cittadini, non li devi abusare i cittadini, ha preso il cappello, se l'è messo in mano e ha detto: guardate, noi siamo pronti per operare, dateci soldi. Cioè, la riunione al Consiglio regionale e alla Commissione regionale,
dopo facciamo gli accertamenti.
Dateci soldi, così con quelli noi possiamo fare i lavori. Cioè praticamente
intanto Pierluigi paga e
devono
poi
finanziare un'attività pubblicistica a vedersi di fare. Il che è veramente, stiamo rasentando questo è da codice penale una cosa del genere, nel suo insieme, da Corte dei Conti, non lo so, ma non si può, cioè se il potere impositivo degli enti strumentali della regione, cioè i consorzi di bonifica, sono secondo determinati criteri di un beneficio definitivo in funzione dell'attività svolta che produce un vantaggio, tu o mi esibisci l'attività svolta o non li devi chiedere i soldi. E quindi questo il danno fatto tra il 2012 e il 2014 dando questo AIRE, questa facoltà ai funzionari, che poi sono irresponsabili, perché poi guarda Gianni, c'è una cosa veramente di una delicatezza estrema. Il Borzillo, il commissario dei consorzi di bonifica, insieme alle dirigenze assessorili regionali, dovrebbero spiegare perché nel 2019 sono state sospese le riscossioni o l'invio delle bollette. Poi finiscono le elezioni regionali e da ottobre riparte l'invio delle bollette. Emiliano deve stare molto attento, perché caro Emiliano, noi la PEC che abbiamo fatto di accesso agli atti,
vogliamo, possiamo pure volerli bene, però
ma noi andremo sino in fondo. Noi se non ci viene garantito l'accesso agli atti nei 30 giorni, abbiamo già fatto la combinatoria, noi andremo avanti al TAR e ci faremo nominare il commissario ad acta, anche faremo anche l'esposto alla Corte dei Conti, perché vogliamo capire perché Creset è stata incaricata nell'autunno 2018. Si doveva votare a marzo, perché la pandemia era in mente dei, no? E nel 2019, e stranamente in autunno si ferma tutto. Andiamo a votare, i pugliesi li facciamo votare senza questo problema. Va bene,
tranquilli.
Poi la cosa si è protratta, perché è successo purtroppo quel guaio grosso.
Non lo sapeva neanche il consorzio,
per cui hanno dovuto spostare tutto. Si è votato a settembre, come se nulla fosse. Stranamente riprende tutto a ottobre del 2020.
Ecco, ragioniere, torniamo adesso. Torniamo adesso invece al cittadino.
L'esercizio discrezionale eccessivamente del potere impositivo delle tasse.
Qui bisognerebbe con lei aprire tanti capitoli, ma purtroppo in un'ora dobbiamo esaurire, perché meriterebbe ogni cosa che stai dicendo dei capitoli a parte, delle trasmissioni a parte. Fermo restando questi capitoli, torniamo al cittadino comune. Si vede arrivare la cartella, ecco. Il cittadino deve dimostrare e si deve rivolgere agli esperti, a qualcuno che comunque è in grado di...
Dobbiamo distinguere due situazioni. Quando le cartelle sono di un certo importo elevato, è bene per una forma di protezione, non sto qui a spiegare come e perché, fare un ricorso in commissione tributaria. Allora bisogna applicare quelle regole, perché nella domanda introduttiva bisogna anche già dare una dimostrazione summa capita che non c'è potere, non c'è beneficio, che non c'è vantaggio fondiario. Per gli importi più piccoli invece c'è, e uno dice, ma... è un dramma nel dramma. Perché? Perché coloro che dicono ma io mi tolgo il fastidio perché di poco importo, avalla questa forma di abitudine all'abuso che si sta dando a certa pubblica amministrazione. Cioè noi dobbiamo fare fronte comune, ci dobbiamo organizzare soprattutto per proteggere i piccoli, cioè quelli che ricevono cartelle da 30, da 20, da 50, da 100, da 80 euro, 120, 103, sino a 200 euro. Dobbiamo fare in modo, questa per esempio c'è la paura del fermo fiscale, ecco quello là, ci dobbiamo, dobbiamo fare in modo che tutti siano coperti, cioè non dobbiamo abbandonare nessuno, si deve fare in modo di mantenere fermo il non pagamento senza creare problemi, guai alle persone, però, e dobbiamo fare fronte unico unendoci, perché ovviamente anche lì c'è dello strano, no? Di tutte queste.
Benissimo. Allora, ragione, la interrompo un attimo perché prima abbiamo parlato dei comuni, no? L'opera anche meritoria dei comuni, lì dove non ha fatto il consorzio, diciamo, di bonifica, ha temperato
il comune. Per 30 anni,
40. Per 30 anni, vabbè, quello che sia. Allora, intanto saluto, la ringrazio per aver accettato il nostro invito, la sindaca di Oria, Maria Lucia Carone. Buon pomeriggio a lei.
Buon pomeriggio a tutti voi, grazie.
Allora, stiamo parlando dell'annoso problema dei consorzi di bonifica a Oria, perché è recente, vabbè, non entro nella polemica perché non interessa in questo momento. Perché c'è stato un comunicato, la coalizione del cambiamento, ecco, la chiamo in questa maniera, per venire incontro, diciamo, a tutti i contribuenti, ha predisposto una bozza di ricorso e anche una perizia tecnica. Perché cosa? Per, diciamo, sostenere quella che è, diciamo, l'infondatezza, l'ingiustizia, insomma, di questo tributo. Ecco, qual è la situazione che lei come sindaco ha, diciamo, sta facendo sul, per quanto riguarda il comune di Oria, per i cittadini, per i contribuenti?
Quindi innanzitutto parlo anche un po' in generale per quanto riguarda proprio la provincia. Noi sindaci che siamo sempre, diciamo, ci muoviamo molto spesso insieme, abbiamo fatto un punto comune al riguardo e abbiamo avuto degli incontri anche con consiglieri regionali, proprio perché questo tributo ci sembra un'ingiustizia, non tanto per il tributo in sé che ci fossero i servizi, non sarebbe ingiustizia, ma proprio perché non tutti i servizi vengono resi e viene determinato autonomamente dalla parte senza che ci sia anche un confronto, ci sia una partecipazione anche da parte dei comuni. Quindi ci stiamo adoperando per evitare che in futuro succeda quello che sta succedendo da qualche anno, e appunto questo, di questa tassazione che arriva direttamente ai cittadini, che molte volte non sanno neppure come regolarsi, non sanno cosa è dovuto anche, e quindi innanzitutto c'è questo. Quindi come sindaci ci stiamo muovendo per vedere almeno per il futuro di evitare che ci sia questa imposizione. Per quanto riguarda il comune in sé per sé, ha visto lei la coalizione per il cambiamento, che tra l'altro è costituita anche da tutti i consiglieri di maggioranza,
sì.
E si è mossa la coalizione così come si è mossa 3 anni fa,
sì.
3 o 4 anni fa, quando c'è stato l'altro,
e dice nel 2016, esatto,
quando c'è stata l'altra ondata. Perché in effetti non possiamo, anche a mio parere, dire ai cittadini non dovete pagare, a parte che ci deve essere l'inizio del pagamento, ma non possiamo dire non pagate mettendo a rischio anche, diciamo, la procedura nei confronti. Quindi la cosa importante è verificare, avere la possibilità di verificare che a fronte di quell'imposizione vi sia stato reso un servizio, perché qualora il servizio non sia stato reso è legittimo fare ricorso ed evitare il pagamento.
Però sindaco, le sembra strano, no? Cioè, alla fine poi è semplice, dicevamo anche con ragione di Antonio Franco, che alla fine i cittadini potevano fare le perizie, rivolgersi, diciamo, a chi è preposto anche a predisporre, diciamo, questa modulistica e quindi, diciamo, a dare conforto, sì. Però dall'altra parte lei ha detto una cosa pure giusta, cioè in maniera autonoma il consorzio dell'Arneo manda a raffiche queste senza dimostrare, voglio dire, effettivamente cosa ha fatto su quella zona, per quel terreno, per quei terreni, eccetera.
Esatto, indubbiamente dobbiamo considerare che queste sono relative all'anno 2015, per cui dobbiamo verificare tutti gli interventi, ma gli incontri che stiamo chiedendo come sindaci tendono proprio a questo, intanto a verificare questo, quello che c'è stato, ma soprattutto a evitare che in futuro succedano ancora queste imposizioni così fatte su larga scala. Ci sono persone che hanno tutto il diritto di fare il ricorso perché non hanno alcuna prestazione, non hanno il bene che non ricade neppure in zone servite dai canali o altro. Quindi ci sono davvero, sono moltissimi, sono quelli legittimati a fare ricorso. Indubbiamente non può essere l'ente comunale, il comune, se fare ricorso per i cittadini, perché qualcuno chiede questo, ma è una cosa non legittima.
Va bene, io la ringrazio.
Il comune rappresenta e lotta, abbiamo fatto fronte comune, ci stiamo adoperando.
È quello che richiamava anche il ragioniere De Franco, diciamo, fare fronte comune, non lasciare il cittadino, anche se si tratta di 50, 20 euro, pure 10 euro, volete, un euro.
Ma soprattutto per quelle cifre piccole, perché logicamente per le piccole cifre non conviene fare ricorso, perché quanto possono farlo in molti presso un commercialista, un avvocato che magari non fa spendere molto, però intanto sono ulteriori spese, per cui, come devo dire, proprio per aiutare, soprattutto perché tra l'altro sono i piccoli importi che sono quelli di persone che molto spesso non devono pagare, cioè molto spesso non c'è il presupposto per il pagamento.
Specie in questo periodo poi particolare che stiamo vivendo tutti quanti.
Poi insomma, adesso, esatto, noi comuni che ci siamo adoperati in 100 modi per venire incontro alle esigenze delle persone, per fronteggiare, ma anche non solo quelli che sono trovati a disagio, ma quelli che sono trovati a disagio sono diventati molti, chi ha perso il lavoro e chi non può lavorare,
esatto.
Chi ha i negozi chiusi, le bar che fanno orari particolari, adesso ci sono i negozi aperti, in fascia gialla stiamo, come devo dire, c'è un po' di movimento, però sì. Insomma abbiamo cercato,
è sempre ben poca cosa,
di aiutare tutte le persone e poi vengono danneggiate,
esatto, perché da una parte diamo il ristoro, dall'altra parte poi vengono, diciamo, tartassati,
dall'altra poi c'è questo problema che abbiamo aiutati su, come devo dire, per gli affitti, per gli alimenti, per un po' per tutto, per spese generali, e dopodiché arrivano queste tassazioni che in questo momento sono pesanti. Quindi quello che voglio dire è intanto che vengano sensibilizzati gli organi regionali preposti, perché possano intervenire presso il consorzio, che d'altra parte sappiamo benissimo è un ente regionale, e quindi da parte nostra tutto l'impegno, da parte dei sindaci, io parlo proprio, posso dirlo, da parte di tutti i sindaci, mi permetto di dire questo, perché stiamo operando tutti insieme.
Va bene, io la ringrazio, le auguro buon pomeriggio e buon lavoro, sindaca.
Grazie a tutti, un caro saluto.
Allora, ragioniere De Franco, torniamo in studio, abbiamo ascoltato anche quelle che sono le riflessioni anche della sindaca di Oria, Maria Lucia Carona. Sono due gli elementi. Uno, il fatto che comunque in maniera autonoma il consorzio dice: io ho lavorato, ho fatto quello che ho fatto, adesso dovete pagare. L'altra invece, se io non ho un terreno che ricade vicino a un canale, insomma una zona a rischio idrogeologico, che comunque comporta chissà che cosa in un'altra zona, cioè par di capire che ci sono cartelle che riguardano anche terreni dove apparentemente non c'è alcun ostacolo, non c'è alcun problema, non c'è alcun rischio,
sì,
non c'è alcuna bonifica, va, ecco.
Allora, noi possiamo avere il convincimento perfetto che non ci sia da pagare nulla, che non ci sia bonifica, vantaggio fondiario, che non ci sia beneficio, non ci sia alcun servizio, perché tutta l'attività di difesa del suolo, di tutela dal rischio idrogeologico e di manutenzione del territorio in Puglia viene fatto tutto come attività pubblicistica degli enti locali, regione e comune, finanziata dallo Stato.
Scusa, e perché tralasciamo la provincia? Perché la tralasciamo la provincia?
Perché ormai è un'unione di comuni. Perché la programmazione,
meglio abolirla.
La programmazione sovracomunale per quanto riguarda le sezioni di deflusso comprese in più comuni doveva essere competenza del piano territoriale, te lo ricordi? Del piano territoriale di coordinamento.
Esatto.
Ecco, poi con la soppressione delle province, PTC. Tutte queste cose qua, PTC, tutte queste cose qua sono andate a ramengo, va bene. Però che succede? Nel momento in cui io comune ho devo provvedere a dei problemi di idrogeologici, vedo quali sono gli altri comuni interessati, faccio un'unione di comuni, oppure interesso la provincia in questa funzione di unione di comuni, che comunque esiste, e posso affrontare e risolvere il problema tranquillamente. Però ripeto, rispetto alle due casistiche di bonifiche esistenti in base alla legge istitutiva del 33, l'attività pubblicistica e l'attività nell'interesse dei consorziati, che è l'unica che dà diritto ai consorzi a emettere i contributi, questa seconda attività per emettere i contributi, i consorzi di bonifica in Puglia oggettivamente non la fanno, per cui non possono, non si devono permettere di emettere contributi di bonifica. Se io vado a consultare, e torniamo alle note, un bilancio preventivo che è il richiamo della legge, perché i consorzi devono addebitare i contributi nella misura della spesa rimasta a carico. Io vado a controllare le opere che i consorzi mettono avanti per la manutenzione del territorio, sono tutte opere di difesa del suolo e di prevenzione a rischio idrogeologico di natura pubblicistica nell'interesse dello Stato, della Regione e dell'ente locale. Attività che, essendo finanziata totalmente dallo Stato, cioè dall'Unione Europea, Regione, eccetera, e quant'altro, non dà diritto al consorzio di chiedere i contributi di bonifica. Ecco perché è più razionale quello che è stato fatto dal 2003, cioè, visto che sto consorzio diventa come un invitato di un convitato di pietra che non serve a nulla, facciamo gestire tutto come è avvenuto in questi 10 anni con risultati preziosissimi e fantastici, facciamo gestire tutto agli enti locali. Va bene? E immaginate, io provo a immaginare se la stombatura del canale Pendinelle fosse stata fatta dal consorzio di bonifica, il cantiere starebbe ancora lì con i ferri arrugginiti. Io ricordo 1995, Ostuni, pulizia delle mene, cioè dei canali che da sopra Fasano, Ostuni, da San Biagio scendono a mare, quindi Marina di Ostuni, come si chiama, Rosa Marina,
Rosa
eccetera,
Marina, Villanova.
Villanova, eccetera. Il consorzio di bonifica intervenne per la manutenzione e questi tolsero tutto quanto il fondo di pietrisco delle mene, che era una cosa delle cose esistenti da 3.000 anni. Sì, era un come si chiama? Un'antropizzazione per diminuire la forza dell'acqua. Cioè l'uomo in 3.000 anni di vissuto aveva creato questo fondo dei canali delle mene in pietra, così l'acqua non andava a 100 km all'ora e mandava giù. Questi signori del consorzio di bonifica, con una ditta appaltatrice di Parma, che da Parma prendeva la pala e la portava a Ostuni, pensate un po' che assurdità di costi, pulì le mene e le fece diventare un'autostrada dell'acqua e ci fu la distruzione di Pilone e di Rosa Marina. Ve lo ricordate? 14 agosto 1995.
È una memoria storica il nostro ragione.
L'unica cosa buona che ha fatto il consorzio dell'Arneo è stato quello di non operare bene. Per cui non ha potuto fare la bonifica di Torre Guaceto,
benissimo,
cioè di Apani. Per cui, grazie a Dio, abbiamo l'unica zona verde,
l'oasi naturale,
naturale,
la riserva naturale
dell'Italia meridionale.
Linea alla regia per altri consigli pubblicitari. Allora, parliamo sempre dei consorzi di bonifica. Abbiamo anche ascoltato il parere, le riflessioni del sindaco, della sindaca di Oria, Maria Lucia Carona. Siamo con l'ospite in studio, il ragioniere Antonio De Franco, e una sorta di vademecum, indicazione operativa ad uso dei tecnici chiamati a rilasciare perizie o come anche CTU. C'è una parte, la parte finale, c'è una raccomandazione che lei fa. Dice: un errore da evitare, quindi chiaramente un errore che non può fare il cittadino comune, ma possono anche farlo i tecnici, magari in buona fede.
Beh, semplice, la perizia sul beneficio non è una perizia squisitamente di geografia, ma è una perizia di natura economico-valutativa, che riguarda più che altro lo studio del bilancio preventivo dell'ente. Ma questo non è un'idea, è dovuto al modo in cui si impone il contributo di bonifica, va bene? Quindi tutto parte dai criteri, cioè dagli articoli 10, 11, 12 e 59 del Regio Decreto 215 del 33. Allora, che succede? Se il tecnico in Genoa dice ah sì, che lì quando piove si allaga, che lì il canale è così, che lì c'è tutto abbandonato,
diciamo, quello
a se
che
stesso,
vedono gli occhi,
quello che vedono gli occhi, se ci si limita a
non è sufficiente,
verificare, no, addirittura è controproducente, perché darebbe l'idea a chi deve valutare quello studio,
che noi siamo qui per questo.
Allora, vedi, allora c'è bisogno del consorzio di bonifica, perché stiamo qui per questo, tu mi stai evidenziando le criticità della campagna, del territorio, e allora serve un ente che provveda a quello, no?
Okay.
Ecco, non è così, quindi bisogna stare attenti. L'agronomo, l'ingegnere, il geometra, il tecnico, l'architetto, insomma, deve farsi accompagnare.
Anche un commercialista,
anche, sì, sì, anche un commercialista.
Anche se poi parliamo di bilanci pure, no?
Devono farsi accompagnare da un esperto che sappia, che ti dica: senti, vedi che le opere previste per il territorio di Francavilla da parte del piano di bonifica regionale sono queste, queste e queste. Quindi tu devi valutare che cosa è stato fatto per quelle opere, non per come è la situazione del territorio. Se il piano di bonifica regionale parla dell'acqua che si allaga in contrada Sant'Antonio perché non scende dopo la ferrovia verso la via di Grottaglie, tu devi verificare quello, non devi guardare il canale reale. Sto facendo degli esempi così. Allora, quindi uno c'è bisogno di studiare il piano di bonifica, di studiare il piano di classifica, perché mette in relazione il beneficio da ottenere, il vantaggio fondiario con queste opere, va bene? E poi bisogna vedere il bilancio preventivo dell'anno, questi sono contributi 2014-2015, bene, il bilancio preventivo del Consorzio di Bonifica 2014-2015. Quali opere prevede e con quali soldi?
Che magari le rimandava, poteva rimandarli agli anni successivi.
Allora tu in funzione di quello devi vedere se i contributi addebitati sono legittimi.
Quindi
sono,
par di capire, chiaro, che quasi ogni volta che ti arriva una cartella,
ogni anno tu devi fare la verifica sulla base di quello che hanno previsto nel bilancio preventivo, perché proprio specificatamente, ma anche la legge regionale ribadisce, quello che dice la legge quadro nazionale, i contributi devono essere commisurati alla quota parte di spesa rimasta a carico del consorzio. Sempre per opere nell'interesse della proprietà consorziata, mi spiego. E allora tu devi andare a verificare, perché ad esempio se nel bilancio preventivo delle opere previste nel piano di bonifica per il comune di per il territorio di Francavilla non è previsto che si spenda nulla, a Francavilla quell'anno contributi non ne devono arrivare.
Magari devono arrivare a Mesagna.
Perché casomai i lavori sono previsti in un'altra parte. Quindi tu già escludi in partenza che si possano emettere contributi. Non so se.
No, quindi praticamente non è una perizia.
È importantissima.
Tanto
perché,
per.
Perché se la perizia la si fa come un libro di geografia, che qui il consorzio non ha funzionato, tant'è vero che il territorio sta malandato. E tu non stai facendo altro che di dire che il consorzio,
come dire,
serve.
Il consorzio è un carrozzone.
Poi io a chi ci sta ascoltando, ai cittadini, voglio lanciare un messaggio. Esatto. Guardate che la Puglia, dal punto di vista delle problematiche idrogeologiche, è la regione d'Italia che sta meglio. Se voi vedete la situazione dell'Emilia Romagna con tutte le sue frane, se voi vedete le situazioni delle altre regioni, va bene. E perché la Puglia sta meglio rispetto alle altre regioni d'Italia dal punto di vista del rischio idrogeologico? Sempre non stiamo in paradiso, ma non stiamo nemmeno come gli altri all'inferno, stiamo meglio. Perché? Perché in Puglia, grazie a quel movimento popolare che si sviluppò, a cui hai fatto riferimento tu, dagli anni 90, c'è stata una maggiore incidenza dell'intervento da parte degli enti locali. Quindi è molto importante che i comuni, va bene, ripristinino le loro competenze spettanti tra l'altro per legge.
Allora, io torno di nuovo un passo indietro a qualche settimana fa, quando alla luce di quello che è stato in commissione nella Regione Puglia, alla luce anche dei rilievi fatti da chi comunque era presente in quella riunione, l'assessore Piantassugli ha ribadito la necessità di riformare i consorzi e informare i cittadini che il tributo va pagato anche quando il beneficio non è diretto. In più l'assessore si è dichiarato, ci sono le parti in grassetto, quindi sono sì, dichiarazioni, sì, pronto al dialogo con i territori e le associazioni di categoria, approfondendo il discorso nella sua globalità, disposto a rivedere i piani di classifica e a lavorare sinergicamente con serietà, senza preclusioni, anche sul ruolo che i consorzi possono svolgere col mondo agricolo e imprenditoriale. Cioè, ha detto niente, ha detto...
Sì, no, la cosa più triste di quella...
il cittadino che legge, diceva, pronto al dialogo, pronto così.
Intanto cominciamo col dire che quell'incontro fu richiesto dai sindaci dell'Eccese e poi la richiesta di convocazione fu fatta dal consigliere regionale Pagliaro. Pagliaro, sempre di Lecce, però poi questa performance di Pentassuglia, che alla fine della fiera si mette col veramente, cioè, la cosa dava quell'idea, sto povero Cristo di assessore, che il quale l'unica cosa che può fare, beh, se ci date i soldi, dateci i soldi, che con i soldi poi mettiamo in moto, mettiamo il gasolio nel trattore e lo facciamo camminare. Insomma, lo Stato ha bisogno dei soldi, parte tutte le considerazioni adeguatissime che avete fatto tu col sindaco, sì, del periodo particolare, che poi chiedere oggi che il cittadino finanzi la regione per mettere il gasolio nei trattori è qualcosa che lasciamo perdere, visto come lo Stato ha bloccato l'agenzia della riscossione, ha bloccato non so quanti miliardi, ha bloccato tutta una situazione.
Vabbè, che sia rottamazione pure.
Ha bloccato pure la rottamazione, la cosa. Molto probabilmente si arriva a una sanatoria. E tu, Pentassuglia, chiedi ai cittadini pugliesi di finanziare la regione per dare un servizio pubblico.
Non immagino che ci siano anche le pressioni, giustamente, dei consorzi che devono poi, no?
E lo so, ma no. i consorzi devono portare a termine quella riforma che fu fatta, devono mettere in mobilità,
ecco,
il
la riforma,
personale.
Si parla di questa riforma.
Allora, la riforma fu fatta, è stata fatta, la difesa del suolo la devono svolgere i comuni, ecco. Decreto legislativo Bassanini-Ter, decreto legislativo 112-91, se posso dare una dritta ai sindaci della provincia di Brindisi, loro sono loro che comandano, non devono sottomettersi al consorzio di bonifica o al COSA. Se loro fanno la delibera con la quale annullano gli interventi richiedono non importanti, non validi gli interventi previsti dal piano di bonifica, automaticamente salta tutto e quindi hanno risolto il problema da oggi in avanti. E quindi quello che i sindaci devono tenere presente, al di là di quello che possono volere i funzionari regionali, è che oggi le competenze in materia di difesa del suolo sono esclusive del comune, quindi comandano loro. Come il sindaco di Oria diceva, io voglio devo verificare che cosa hanno fatto in Oria, ma vai all'ufficio tecnico e fatti rilasciare un certificato. Se permessi di interventi non ce ne sono, vuol dire che l'Arneo non ha fatto niente. Cioè, non devi. È chiaro. Comune in materia di difesa del suolo è il podestà, è il duce, è il generale, è quello che comanda. Ecco, è il consorzio che deve chiedere riforma del 2003, esplicito al comune se posso venire. Il comune dice no, guarda, non ti preoccupare, mo vedo con i fondi statali, me li faccio dare, come è avvenuto per Pendinello, e tutti gli esempi che abbiamo fatto prima, Latiano, Mesagne, è chiaro. Quindi il comune è quello che dice l'ultima parola, non deve pietire nulla. E soprattutto poi c'è un problema.
Se i sindaci fanno fronte comune.
Se i sindaci fanno quella delibera, quando fu allora? Furono i comuni che fecero la sotto forma iniziativa popolare, quell'ordine del giorno, che poi fu approvato nella conferenza dei capigruppo del 10 gennaio del 2003. E io stavo convalescente dell'incidente miracolato.
Allora, torniamo un attimo, perché siamo nella parte finale della puntata. Le associazioni di categoria, alla luce di quello che è stato l'esito di quella commissione, di quell'audizione, hanno detto una cosa poi alla fine molto semplice. Dice: la questione va affrontata in chiave politica e non nelle aule dei tribunali.
Ma come no, sono parole sante. Parole sante, giunta regionale, devi esautorare questi funzionari che li hai fatti diventare dei padri eterni e che hanno esondato tremendamente, perché voi, assecondando quei funzionari, avete sfabbricato, avete abbattuto una riforma preziosissima, importantissima, che stava dando ottimi risultati. Va bene, e allora dovete riprendere in mano la situazione. Fate questa benedetta riforma. La difesa del suolo la devono necessariamente svolgere i comuni, e a questo proposito è anche la legge che obbliga all'atto politico della regione. Non ci dimentichiamo che i comuni hanno il diritto, dovere di rilevare, di valutare la pressione fiscale che comporta il contributo di bonifica messo dal consorzio, come incide sulla propria cittadinanza, perché ovviamente influisce sulla fiscalità locale in quanto vi si aggiunge. Ma l'articolo 66 del decreto legislativo 112 del 98, la lettera B, che lo prevede espressamente, che dice che i comuni devono rilevare le contribuzioni di bonifica. Quindi il comune
non sempre viene fatto,
no, non lo fanno, non i, lo comuni, fanno. I comuni
in generale
non riescono ad avere contezza delle facoltà e dei poteri dell'ente locale, e questo è un problema serio. Problema serio, perché stiamo dando alla burocrazia, con tutte le conseguenze che stiamo vedendo, tipo quello di chiedere i soldi ai cittadini per anticipare dei lavori in piena pandemia, in piena crisi nazionale, va bene, e stiamo dando un potere a questi signori che sono degli irresponsabili, e invece va ripristinata la legge. I comuni devono intervenire.
Diritto di replica da parte dell'assessore Pentassule, qualora volesse intervenire, e soprattutto le associazioni di categoria che dicono si deve risolvere tutto in chiave politica e non nelle aule dei tribunali. L'ultimo consiglio lo diamo ai cittadini.
Ma dico, Pentassuglia, intanto a non sospendi, perché non puoi chiedere di farti finanziare dai cittadini, per carità.
Allora, l'ultimo appello invece,
per il resto poi dice vogliamo fare la riforma.
Vabbè,
benissimo, procediamo.
Allora, l'ultimo appello invece ai cittadini cosa diciamo? Ai
cittadini diciamo di
in sintesi,
far valere di non andare a pagare i contributi di bonifica. Va bene, di far valere quindi questo diritto soggettivo all'esonero, una sentenza che è una pietra miliare. Tutto ciò di cui parliamo in materia di bonifica dipende da questa sentenza 877 dell'83, va bene, quindi è fondamentale, e lì è stabilito. Vedi che è una riscossione diretta, va bene, se tu ti devi tutelare, ferma il pagamento. Sulle misure cautelari che poi Creset, Soget, possono assumere, se facciamo fronte unico, sicuramente le rintuzziamo e non potranno fare abusi. Va bene? Mi ascolta avrà capito che ce l'ho soprattutto sul quale poi andremo a chiarire gli aspetti di cui non ci si deve poi preoccupare.
Questo Vade Mecum invece per i tecnici, dove lo possono trovare questi tecnici? Al di là che ce l'ho io in mano, ma dove lo possono consultare?
Io l'ho pubblicato sul gruppo Facebook Francavilla Fontana nel Mondo.
Possiamo dire. Va lì trova,
se lo stampa,
che è un Vade Mecum, dei consigli pratici.
Sì, concreti. In maniera tale che la domanda sia supportato in maniera oggettiva.
Da elementi oggettivi. Io la ringrazio per questo suo contributo. Abbiamo fatto, diciamo, meritava molto più ampio spazio. In un'ora abbiamo detto tante cose, sperando di essere stati utili e concreti.
Velocissimamente. Ostuni fu nel 2007 un precedente a livello nazionale di grande qualità della vita, che le acque affinate della depurazione furono riusate da tutta la zona degli agricoltori della zona in prossimità del depuratore.
Hai fatto bene a ricordare quel periodo.
E come fu Tanzarella? E come rese possibile quella cosa? Che fu esautorato il consorzio di bonifica, altrimenti l'acqua sarebbe stata gettata nei campi, perché sarebbe costata 20-30 euro al metro cubo. Attenzione, San Pancrazio Salentino, Ripa, ha deciso di affidarsi al consorzio di bonifica per il riuso delle acque affinate. Andate a vedere a San Pancrazio che fine sta facendo l'acqua.
Vabbè, e questo è un altro capitolo. Io ringrazio ragioniere Antonio De Franco che da anni segue e lotta per quanto riguarda quelli che sono i benefici, le ricadute, diciamo, di questi consorsi per quanto riguarda i contribuenti pugliesi. Io saluto, il prossimo appuntamento, un altro argomento. Grazie della cortese attenzione, vi auguro buon pomeriggio.
Francamente, il punto sul territorio.